festa Juve, festa salvezza. Che bello, possiamo iniziare il nostro podcast con tutti e due gli obiettivi raggiunti.
Chi l'avrebbe mai detto solo una settimana fa?
Anche solo 3 giorni fa. Benvenuti a Coppia da Derby. Coppia da Derby, che è il podcast di Fabio e Rosso, che porta la chiacchiera da bar direttamente sul vostro telefono, Android Auto o televisore, dove volete ascoltarci. Non al bar, ovviamente, perché altrimenti non sareste con noi. Fabio, è festa Juve. Cosa ne pensi?
È festa Juve, non l'avrei mai detto. Veramente, incredibile, incredibile.
Ma, guarda, partiamo già subito con una domandina un po' così.
Bella forte, bella scomoda.
È finita la lotta Champions, che è stata la lotta più infuocata, diciamo, di questo campionato.
E degli ultimi anni anche.
E degli ultimi anni, assolutamente, concordo. Anche se c'è da dire che chi ha sbagliato più di tutti è stato il Napoli, che si è praticamente suicidato con le sue mani. Però grazie a loro è stata anche festa Juve.
Grazie a un grandissimo Verona anche, non dimentichiamolo, perché sennò Juric si arrabbia, ma questa è un'altra storia ancora.
Beh sì, e in realtà c'è chi si schiera con lui, c'è chi si schiera contro. Io sono abbastanza con lui, ma perché sono tifoso del Toro e ultimamente il suo nome è abbastanza in voga, ma voglio un attimo rimanerne fuori, arriveremo anche a quello.
Sì, è stata una grandissima festa, una grandissima sorpresa, anche se festeggiare una qualificazione in Champions per la Juve non è che sia tutto questo grande festeggiamento, dovrebbe essere una cosa scontata, ma quest'anno è andata piuttosto male, ma per fortuna non è stata una tragedia sotto tutti i punti di vista e quindi siamo riusciti a qualificarci. Ma tra l'altro, io non so te, ma penso di non aver mai visto durante tutta la stagione una Juve così brillante.
No, lo penso anch'io. Penso che sia stata la vera prima partita della Juve giocata decentemente e bene dall'inizio alla fine. E è incredibile questa cosa. Finalmente abbiamo dovuto andare in produzione per vedere una Juve che giocasse bene. A questo punto potevamo fare il podcast 2 o 3 mesi fa e magari avreste recuperato e vinto lo scudetto.
Probabile. No, ma comunque al di là della partita di domenica contro il Bologna, che era una squadra che non aveva più niente da chiedere al campionato e quindi di un'altra categoria, anche senza nulla togliere al Bologna, però devo dire che ho visto le ultime 3 partite già con l'Inter un cambio di direzione, ma direi anche da dopo il Milan c'è stata proprio un po' più di pinta, un po' più di orgoglio. Non che con l'Inter abbiamo giocato benissimo, però comunque qualcosa in più si è visto. E con l'Atalanta comunque in settimana abbiamo vinto una Coppa Italia che buttala via, è comunque un trofeo. E poi c'è stata questa partita col Bologna dove secondo me è stata la migliore Juve mai vista.
Allora, sul discorso Coppa Italia sicuramente ci arriveremo, perché ti voglio fare poi una domanda ben precisa. Il quanto riguarda la Juve che abbiamo visto ieri, ti faccio questa domanda. Ieri si è vista tanto la differenza senza Ronaldo, cioè della serie. È stata una Juve più brillante, una Juve con più gioco. Sì, con un Bologna che, come dici tu, non aveva niente da dare al campionato, ma che non voleva regalarvi nulla, e dalle interviste pre-partita prima di Sansone poi di Mihajlovic si era capito che non sarebbe stata facile. Ma questa Juve senza Ronaldo può girare meglio? Nel senso, c'è meno responsabilità in campo, si riesce a giocare più tranquilli perché comunque non devi per forza fare riferimento a lui, ma cerchi di creare di più gioco da squadra? O comunque la sua presenza deve essere assolutamente fondamentale nel caso si dovesse ripartire con questo progetto?
No, deve essere assolutamente fondamentale. Se si riuscirà a trattenere Ronaldo, sarà veramente forse il colpo di mercato del mercato estivo della Juve. Però non si può assolutamente imputare nulla a Ronaldo. La Juve ha giocato meglio, ma perché c'è stato un gioco migliore anche. Forse direi non tanto l'assenza di Ronaldo, quanto l'assenza di Bentancur. Quello è stato, secondo me, qualcosa che ha inciso.
Povero Bentancur.
No, inguardabile. Ma non deve essere messo lì a smistare palloni. Ci si è visto quante palle ha perso durante la stagione, e forse è stato la sua assenza, non quella di Ronaldo. Probabilmente ci fosse stato Ronaldo, sarebbe finita 7-1, perché comunque un gol dobbiamo sempre incassarlo, perché sennò rompiamo il trend degli ultimi due anni.
Gol che a me spiace un sacco è stato subito da Carlo Pinsoglio, terzo portiere nonché uomo spogliatoio migliore di tutta Europa, al suo esordio, alla sua prima partita.
tipo alla sua decima stagione in bianconero.
Alla sua decima stagione in bianconero, prendi un gol, però vabbè. E lui è una di quelle persone che nello spogliatoio fanno sempre tanto, e comunque per quanto possa essere tra virgolette inutile a livello di ruolo, è una persona che nello spogliatoio può portare veramente, veramente grande serenità, grande amicizia, grande equilibrio, e quindi era giusto anche che Pirlo, nella sua Pirlolandia, gli potesse dare una giostra.
Assolutamente d'accordo. E tra l'altro, Carlo, se sei all'ascolto, ti faccio un appello da tifoso juventino. Visto che sei grande...
Pensavo da amico del rosso. Per chi non lo sapesse, sono pelato. E Cristiano Ronaldo assieme a Pinsoglio stanno aprendo la loro azienda, non so come si chiama.
In realtà Ronaldo ha la sua azienda di trapianti a Madrid.
È andato Pinsoglio.
Ed è andato Pinsoglio. Ma non era questo l'appello?
Ci ho sperato per un attimo.
No, però se vuoi, Carlo, caro Carlo, se vuoi fare un appello, vuoi fare uno sconto al mio amico rosso, sono sicuro che lui sarà ben contento. Ma il mio appello è: dato che sei grande amico di Cristiano, convincilo a rimanere da noi ancora un anno per farci vincere questa benedetta Champions, che è il motivo per cui l'abbiamo strapagato.
Questa benedetta Champions che appunto ha tenuto banco fino all'ultima giornata di Serie A, finalmente una bella lotta infuocata, in cui è finalmente rientrato dopo 7-8 anni il Milan, una delle squadre più vincenti di sempre, la seconda squadra con più vittorie in Champions League, ritorna nella loro casa europea. Cosa ne pensi?
Era un fallimento del calcio italiano non avere il Milan qualificato in Champions League. Non si poteva vedere le ultime stagioni, che lottava per un settimo posto scarso. Non era quella la sua zona, quindi sono molto contento che finalmente sia tornato in Champions, sperando che si possa ripartire e continuare quanto fatto.
Anche perché comunque il Milan adesso rientra nelle squadre che hanno dei problemi finanziari, non come voi ad esempio, ma comunque ha dei debiti abbastanza importanti, dovuti anche dall'assenza nelle varie coppe. Perché comunque ti porta sempre un conguaglio economico abbastanza importante. Quindi, oltre che per il fatto storico e di cuore, il Milan in Champions farà bene anche al portafoglio della società. Tuttavia, come dici tu, non si poteva vedere un Milan combattere per un settimo posto. Cioè, è giusto che quello che è stato fatto quest'anno venga ripagato con questa qualificazione, anche se ho paura che rientreranno in una fascia davvero complicata e quindi ci saranno partite davvero difficili. Però secondo me, se si gestisce bene il mercato e si punta su alcuni giovani cercando di fare cassa su chi magari quest'anno non ha reso abbastanza, si potrebbero portare degli ottimi innesti. Attualmente si parla di Giroud, che secondo me nel Milan farebbe bene. Poi però...
A patto che non prenda la numero 9.
A patto che non prenda la numero 9, ma anche lì, secondo me, questa maledizione del 9 ha senso e no. Perché comunque, se stiamo a vedere i giocatori a cui è stata data, togli Mario Mandzukic quest'anno, che ha fatto, poverino, 200 minuti scarsi. Alcuni... Forse quello dove c'era più aspettativa era Torres alla fine, ma altri... Non è che ti potevi aspettare molto. Anche Piontek, però lì ormai in Italia gli si dà poco tempo. Appena uno fa metà stagione top, subito via 20 milioni, prenditi la 9 nel Milan e gioca come solo tu sai fare. E poi i risultati sono questi, ci sta.
Beh, Piontek comunque col suo vecchio numero mi pare avesse il 17 e ha fatto una caterva di gol. E appena ha cambiato numero non ne ha fatto più manco uno ed è stato cacciato, quindi...
Ha cambiato completamente ambiente, ha cambiato obiettivi, ha cambiato squadra, cioè ci sono da valutare tante cose. I veri campioni comunque il gol te lo portano sempre. Che tu cambi squadra, che tu cambi ambiente, magari è un anno di rodaggio, ma poi cerchi di rientrare. Lui magari gli è stato dato poco tempo, quello che vuoi, ma secondo me era una meteora e...
Sì, è molto probabile che fosse una meteora, sì sì, assolutamente. Comunque, complimenti al Milan, speriamo di vedere di nuovo un bel calcio anche l'anno prossimo.
Speriamo soprattutto che i prossimi campionati siano sempre così per voi, tranne che per noi.
Sì, assolutamente, il Toro ha fatto una figura proprio pessima quest'anno e speriamo che sia stata l'ultima, ma temo di no, purtroppo.
Ma allora, ti faccio un commento veloce su quella che è stata la salvezza del Toro, perché una salvezza che, per quanto possa essere importante, ti lascia un po' dell'amaro in bocca, perché arriva in un pareggio della Lazio, contro cui bene o male hai giocato con un pullman dietro. Cioè, c'era proprio anche il pullmista del Toro, tra l'altro, lì in campo. E hai tirato fuori il carattere, quello che vuoi. C'è stata tanta fortuna, per non dire altro, perché...
Tanta, ma proprio tanta, tanta.
Penso sia stata la prima vera partita fortunata che ho visto del Toro. Perché comunque un palo su calcio di rigore e un altro rigore non dato al 96esimo, e già ce n'era uno nel primo tempo che non gli era stato assegnato, è un ottimo, ottimo risultato, lo 0-0. E comunque ci ha dato la possibilità di arrivare all'ultima partita tranquilli, senza fare lo scontro diretto che ne parlavamo prima di registrare, solo io e te, non avremmo mai vinto. Quindi sono molto, molto contento che abbiamo pareggiato con la Lazio. Tuttavia è stata un'altra stagione di grandi aspettative, in cui non si è potuto dire molto a livello tecnico, perché bene o male all'inizio sì, magari quando c'era Giampaolo giocavamo meglio, ma in sé ci facevamo rimontare, i risultati non arrivavano, avevamo fatto dei punteggi scarsi. Quello che sarebbe servito era un ibrido tra un po' il Toro di Giampaolo e un po' il Toro di Nicola, che ci avrebbe fatto arrivare decimi, mai tra le prime sette, ma almeno un decimo posto. Invece una sofferenza continua, soprattutto dopo il 7-0 col Milan, che è stato devastante.
Ma secondo te, ti faccio questa domanda da tifoso del Toro,
da tifoso della Juve, hai cambiato, abbiamo cambiato sponda?
No, faccio la domanda a te e voglio una risposta da tifoso del Toro. Questo pareggio col Benevento non ti sta un po' stretto? Nel senso,
tantissimo.
Vi siete salvati con la Lazio e siete arrivati col Benevento già salvi, tranquilli e tutto quanto, però comunque sapevate che era uno scontro salvezza, eravate voi due uno contro l'altro, quindi non ti saresti aspettato quantomeno una vittoria, giusto per dimostrare ai tifosi che questo 7-0, questa partita contro la Spezia è stata un po' un episodio per cui avevate voglia di riscatto?
Assolutamente, io mi aspettavo una vittoria netta, netta. Ma non ti dico un 4-0, però almeno sai, un due gol di scarto, o comunque tre punti che ti entravano in tasca, ci sarei rimasto meglio, diciamo. Cioè, sarebbe stato un pezzo di cioccolato in un campo di non ti dico cosa. Però in sé... In realtà il pareggio col Benevento è la dimostrazione di quello che è stato quest'anno. Cioè, io non mi aspettavo di fare chissà che risultato, te l'ho detto, ma almeno dire vabbè, abbiamo capito i nostri errori, questo è il regalo che vi facciamo. E invece no, perché il pareggio del Benevento va a riassumere tutta quella che è stata la stagione. Quindi un Toro che aveva un grande obiettivo e a momenti andava nella serie cadetta, non ha vinto mai contro neanche una neopromossa, aveva dei giocatori che presi singolarmente a livello di qualità erano top, almeno due anni fa erano veramente top. Togli Gallo Belotti, che è l'unico che a livello di rendimento fa sempre bene, un po' meno nelle ultime partite, ma ci sta, non può poverino prendersi in spalle tutta la squadra. Poi è raro trovare un tifoso del Toro che vada contro Belotti e io non sarò il primo, quindi me ne tiro completamente fuori, non gli si può dire nulla. Però è stato il riassunto di questa stagione: partite giocate spesso e volentieri magari svogliati, partite dove ok che ci metti un po' di carattere, quello che vuoi, ma a un certo punto si palleggiava in campo, partita noiosa. Cioè, non sono molto deluso, ma in sé va bene così. Che ti devo dire, siamo stati abituati tutto l'anno a vedere un Toro spento, triste, con poche ambizioni.
Quindi, Nicola sì, l'anno prossimo o Nicola no?
Così secco?
Sì, secco.
È una domanda difficile, perché Nicola, a livello di carattere, è quella sveglia che tu vorresti sul comodino tutte le mattine. Cioè, io penso che riuscirei a produrre il 200% in più se io avessi un Nicola che è attaccato alla spalla tutto il giorno. Il problema è come riuscire a produrre, perché Nicola sì, è un grande motivatore, tutto quello che vuoi, è un bravo tecnico, ma non ha questo gioco spettacolare che ti può portare a un obiettivo importante come può essere appunto l'Europa. Tuttavia, è un allenatore che è arrivato in corsa, è riuscito a dare un minimo di gioco in più, e quindi la speranza di vederlo dall'inizio, ti dico la verità, c'è.
Speranza o curiosità?
È un mix di tutti e due in realtà, perché a me piace Nicola, soprattutto come persona ci sono anche affezionato. La curiosità è quella di vedere che cosa può portare se inizia una stagione dalla prima di campionato. Tuttavia, ripeto, se devi puntare a un obiettivo un po' più grosso, cercare di togliere il Toro dall'attuale situazione, devi puntare su qualcun altro. E il nome più in voga, appunto, è Juric, che ha fatto vedere delle belle cose col Verona, tuttavia non lo so.
Ma io ti dico, non lo vedo a Torino, nel senso, secondo me durerà poco.
Sai qual è la cosa buona di Juric? E che ti tiene un sacco testa. Cioè, se ti deve andare a dire una cosa alla dirigenza, lui prende e te la va a dire. E dato che noi abbiamo una dirigenza che, come dire, improvvisata, ma tolto quello, dovrebbe darsi una sveglia. Secondo me Juric, sotto quel punto di vista, potrebbe fare molto molto bene. Tuttavia Nicola ha già il consenso del gruppo, ha già il consenso dei tifosi. Però la mia paura è quella, che magari non possa essere un allenatore che ti può portare a raggiungere il tuo obiettivo Europa. Però ti dico, se dovessi scegliere così, secco, Nicola o Juric, andrei più su Nicola. Poi però, se mi viene detto che Juric è la carta per tenere Belotti, lì la situazione cambia. Mi stai chiedendo di scegliere tra mamma e papà? Bah, papà ti fa fare le vacanze
A Formentera,
la mamma Roccella Calabra, cioè senza nulla da togliere a Roccella, ma comunque capisci che sono due vacanze diverse. Puoi trovare il bene, il buono in tutti e due, il bene in tutti e due, ma come anche le cose brutte e il male.
Guarda, io...
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Roccella.
Esatto, io non sono totalmente in accordo con te... Nicola non lo rinnoverei, nel senso, ci sta in corsa, però visto che comunque il Toro deve essere, passami il termine, rifondato, non ripartirei da lui.
Ma chi deve essere realmente rinnovato, o almeno non si deve esonerare, è lui, il giostraio. Il giostraio di Pirlolandia. Aspetta, poi ti faccio parlare. Ma tu non hai idea di quanto mi faccia ridere Pirlolandia. Cioè, proprio la parola Pirlolandia ogni volta mi mette... Cioè, la prima cosa che penso è Rabiot. Quando sento Pirlolandia penso a Rabiot. E quindi mi si toglie tutto.
Che
tutto.
Tra l'altro ieri ha giocato anche stranamente in maniera dignitosa. Guarda, sembrava quasi un calciatore.
Guarda che sono due o tre partite che sta cercando di ingranare.
Pensa, è finito il campionato, ma vabbè, questo è un altro discorso.
Meglio tardi che mai.
Basta Pirlo. Nel senso, lui ovviamente vuole rimanere, perché comunque sarebbe un fesso a dire me ne voglio andare da allenatore della Juve. Comunque ha portato la squadra in Champions, due trofei, anche se leggermente minori, li ha portati a casa, la prima esperienza. Sarebbe un pazzo a dire no, me ne vado.
Ecco, anche perché, esatto, cioè, l'obiettivo Champions è stato raggiunto. Il vero obiettivo era lo scudetto, però l'obiettivo Champions è stato raggiunto a livello di campionato italiano, perché Pirlo avrebbe dovuta far vincere la Champions, ma togliamo quello. Vi porta una Coppa Italia, vi porta una Supercoppa. Come prima stagione non è del tutto fallimentare. Il problema principale è che è alla terza stagione di Ronaldo.
Sì, era la terza stagione di Ronaldo. Ma allora, alla fine, se ci pensi a livello di punti, non è che gli si può dire chissà che cosa. Nel senso, i punti comunque lui li ha fatti. E per essere un allenatore esordiente, tanto di cappello. Vorrei vedere quanti allenatori esordienti riuscirebbero a fare 78 punti alla loro prima stagione alla Juve. Il problema è quello che c'è stato nel mezzo. Ci sono state delle partite veramente brutte, delle partite che non si potevano guardare. Una squadra irriconoscibile. Abbiamo perso male troppe volte. E questo alla Juve non può capitare. Puoi arrivare anche avanti, però non puoi fare queste figuracce. Non è tollerato. Quindi
No, non va bene.
Penso che un cambio di guida tecnica sia assolutamente indispensabile. Però di vedere Zidane, visto che si sta liberando dal Real, è amico di Cristiano, magari lo convince anche a rimanere. Il sogno rimane sempre lui, ma non arriverà mai. E non lo...
Ecco, io stavo per arrivare a quello. Hai visto?
Ho visto che proprio ti stavi avvicinando al microfono.
Hai visto dalla webcam.
Esatto, per dire quel nome. Ma io non lo dirò. Però è arrivato al capolinea. Grazie Pirlo per averci portato in Champions, hai fatto il minimo indispensabile.
Ah, anche perché comunque le dichiarazioni che ha lasciato a Sky, ai nostri colleghi di Sky che salutiamo.
Ciao Fabio, ciao.
Ciao Fabio, io aspetto un invito al club, ho bisogno di partecipare a quel club. Dato che il prossimo anno vi sposterete tutti su DAZN perché non avete una partita manco a morire, io sono disponibile su Sky. Comunque, le dichiarazioni che ha lasciato non erano proprio... Sì, si parlerà con la dirigenza, cioè c'era un clima nelle sue parole che ti facevano capire che bene o male non è proprio del tutto scontato questo esonero del maestro. E quindi è tosta.
Beh, chiaramente lui dice voglio rimanere, poi è la scelta della dirigenza, quindi sinceramente non penso che siano così pazzi, anche perché... Non solo lui, la sua sedia ha traballato, ma anche quella del signor Andrea Agnelli, per cui cambio di guida tecnica secondo me sarà imprescindibile e mi aspetto anche qualche movimento a livello dirigenziale.
Però dato che comunque gli effetti del gioco Pirlo iniziano a vedersi, tardissimo ma iniziano a vedersi, non sarebbe forse, secondo te, meglio continuare a tenerlo e cercare di ripartire da ciò che di buono è stato fatto le ultime giornate di campionato?
3 giornate su 38 sono troppo poche. Ma no, che poi in realtà non sono 3,
comunque.
Sono anche...
È quello.
Cioè, diciamo, l'ultima giornata è la partita in Coppa Italia. No. Secondo me la carriera di Pirlo allenatore alla Juve è finita contro il Benevento.
Tra l'altro lì è anche finita la panchina di Inzaghi.
E quindi non credo che col Milan è stato proprio, diciamo, se prima avevi una minima possibilità te la sei giocata col Milan e quindi sarà inevitabile. Anche perché io mi immagino che Cristiano abbia parlato chiaramente con la dirigenza. Se volete che rimango, dovete mettere qualcuno di serio, preparato, pronto per vincere la Champions. Un anno di buono avete. Fine.
Ecco, ma tu prima hai detto che speri sempre in lui, ma non hai spiegato agli ascoltatori in chi speri. Che tra l'altro... Quella piccola dichiarazione buttata lì l'altro giorno so che ti ha fatto aprire Twitter.
Esatto, l'ho aperto subito solo per lui. Stiamo parlando del mitico Pep Guardiola, però non verrà mai. A meno che vincendo...
Aspetta, non verrà mai, esatto. Soprattutto con mai tu ti stai chiudendo... Anche un arco temporale post Ronaldo. Cioè non è detto che tra 5 anni Pep Guardiola non sia il nuovo allenatore della Juventus.
Sarebbe fantastico. Però sai, stavo riflettendo su una cosa. Questo è proprio un essere proprio malati. Se dovesse vincere la Champions col City avrebbe vinto tutto. Avrebbe finito il suo ciclo a Manchester. Quindi magari un pensierino verso Torino.
No, cioè ti ringrazio, però comunque o Nicola o Juric la scelta. Pep non rientra nei nostri canoni.
O nel vostro budget.
Soprattutto nel nostro budget. Ah, quindi, a seguito di queste parole che mi hai espresso nei confronti della Pirlolandia, della Juve, di Ronaldo, ti chiedo, oggi che stiamo registrando, quindi 24 maggio 2021, ore 21:33, i voti che vai a dare al miglior, anzi il voto che dai al miglior giocatore di questa Juve, al peggior giocatore di questa Juve e soprattutto un voto alla stagione.
Allora, il miglior giocatore di questa Juve è il Verona, che ieri ha fermato il Napoli e già fatto qualificare in Champions.
Possiamo non inimicarci cortesemente già gli ascoltatori alla prima puntata?
Va bene. Ovviamente il migliore non può che essere Ronaldo, perché comunque è stato capocannoniere e quindi non può che essere lui.
Scusami, posso essere completamente in disaccordo con te?
Ovviamente puoi essere in disaccordo con me.
Viviamo una vita in disaccordo. Posso dire che è il secondo Ronaldo, perché il primo rimane
Chiesa.
Come Federico Chiesa.
Sì, Chiesa ha fatto una grandissima stagione. Molto probabilmente è stato molto più incisivo di Ronaldo, anche se non dimentichiamoci quel gol al 94esimo contro l'Udinese. E poi, hai ragione anche tu, Chiesa è stato il migliore insieme a lui, secondo me. Bocciatissimo. Guarda, la lista dei bocciati forse è troppo lunga.
Il più bocciato di tutto, cioè quello che non puoi rimandare a settembre, ma lo bocci col 3.
Bentancur.
Così,
sì,
proprio
boom. Bentancur.
Ci può stare. Più di Rabiot?
Ma guarda, Rabiot qualche partita buona l'ha fatta, qualche gol importante l'ha fatto. Bentancur proprio no.
Bocciato, che ci può stare. E quindi un voto totale alla stagione?
Ma da 1 a 10 direi 6, solo perché sono riusciti a qualificarsi.
6, io avrei detto un 7 più, quindi direi che ci sta.
No, 7 più è troppo, esagerato. Alla fine ci siamo qualificati non per merito nostro, ma per demerito degli altri, quindi non si può dare più di 6, secondo me.
Ci sta, concordo completamente con te.
E invece un voto alla stagione del Toro, peggiori e anzi promossi e bocciati, penso che di bocciati ce ne saranno tanti.
Ma allora, quindi anch'io voto il migliore, peggiore, voto della stagione.
Eh sì, dai. Io ti dico il mio bocciato per il Toro, poi il resto lascio fare a te, ed è Cairo.
Questa è una delle frasi proprio top populiste che ci siano in ambito calcistico.
Sì, sì, sì.
Ed è un luogo comune enorme, perché io
è vero,
sono...
tra l'altro, è vero.
Sì, va bene, ma io non sono quel tifoso patito contro Cairo, perché secondo me ha fatto anche ottime cose. Ottime.
Non quest'anno.
Ma non quest'anno, per carità, ma comunque secondo me gli errori di questo Toro non sono al quest'anno di Cairo. Sono all'anno prima, quello precedente. Ma è un discorso veramente troppo ampio. Allora, il peggiore in assoluto a livello di giocatore, che io faccio veramente fatica a vedere in campo, è Rodriguez. Cioè, Riccardo Rodriguez è quel giocatore che io non vorrei mai vedere neanche nella squadra della mia città. Zero. E non... E glielo direi, perché, cioè, cosa ci fai qui? Torna a Milano, stai lì, fatti mandare in prestito in qualche campionato o da qualche altra parte, ma è un giocatore che in Italia non ci sta, non c'entra assolutamente niente. Riccardo Rodriguez è quel giocatore che io ti vado assolutamente ad escludere, e non riesco a capire come la nazionale svizzera lo abbia potuto convocare. Ma tutto questo, il migliore è il capitano, perché
non poteva che essere lui.
Ma infatti, guarda, è un po' il cocco della maestra, quindi io, come dire, ti faccio un altro promosso, perché Berotti è scontato, e che secondo me è Bremer, perché è stato il giocatore che ha bene o male reso abbastanza bene, meglio rispetto agli altri difensori, salvo Lizzo dell'ultimo periodo che si è un po'... risvegliato, o almeno è riuscito a ritrovare quella tranquillità e quella tecnica che aveva un po' perso. E poi io sono un grande fan di Izzo, quindi sono molto contento. Sicuramente Bremer è un po' la sorpresa Singo, ma è un giocatore che deve allenarsi, deve essere costante, deve imparare alcuni aspetti, è giovane, io spero che possa essere bene o male quasi al centro del nuovo progetto Toro, che tra parentesi, se esiste un nuovo progetto Toro.
Questa è una bella domanda.
Ma questa è una bella domanda a cui nessun tifoso del Toro ti saprebbe rispondere. Ma che comunque rientra un po' in quello che tu mi hai detto prima, e si vedranno i risultati del nuovo progetto Toro e lì si potrà dire veramente se la colpa è di Cairo o no. Ma tutto questo.
Voto da 1 a 10 alla stagione del Toro?
Allora, partiamo dal presupposto che il 3 era la salvezza, però ci sono state delle partite abbastanza importanti, quindi un pareggio nel derby e una rimonta da 3-0 a 3-3 contro l'Atalanta. La rimonta contro il Sassuolo, che secondo me assieme a Napoli è la squadra che quest'anno ha giocato meglio. Però ci sono state delle disfatte, guarda la Spezia, guarda il Milan. Io ti dico un 4...
Tirato proprio.
Più. Esatto. No, un 4 più perché... Bene o male la maglietta di quest'anno era carina, però...
Quei motivi validi che salvano una stagione.
Esatto, la limited edition che abbiamo usato per una partita era molto molto valida, e quindi quel più è riferito a quella maglietta, ma in sé 4.
4 più.
Fallimentare. Speriamo che invece non sia altrettanto fallimentare la cavalcata dei nostri azzurri all'europeo. 2020 giocato nel 2021.
Speriamo di no, i presupposti ci sono, tra l'altro in settimana Mancini ha rinnovato, quindi speriamo che sia di buon auspicio per poter tornare sul tetto d'Europa.
Assolutamente, la nazionale c'è, la nazionale è giovane, forse non è ancora a livello, anzi non è sicuramente a livello delle altre contendenti, come possono essere Inghilterra, Belgio, Francia... Comunque altre realtà ben più forti delle nostre, ma secondo me possiamo andare molto più avanti rispetto a quello fatto nell'ultimo europeo, che era già un grande traguardo con quella nazionale. Speriamo
sicuramente molto più avanti di quanto fatto nel mondiale.
Stavo proprio per dire speriamo invece di non fare quanto fatto nel mondiale, però già solo il fatto di esserci qualificati vuol dire che un gradino in più l'abbiamo fatto.
Sì, io credo che comunque nell'europeo con Conte era proprio l'inizio di una nuova era per la nazionale, e quindi adesso secondo me siamo un po' più avanti a livello di giocatori, a livello di calcio italiano. Quindi...
Siamo decisamente più avanti, quindi è molto molto probabile che bene o male possiamo arrivare tra le prime quattro, però... Non voglio dirlo troppo forte. Ricordiamo, tra l'altro, ai nostri ascoltatori, stavo per dire telespettatori, io già mi porto oltre.
Vedo già la mia sedia al club.
Esatto, io mi vedo lì, Fabio, lo so che mi stai ascoltando. Comunque, ricordiamo ai nostri ascoltatori che seguiremo l'europeo ogni 3 giorni, quindi ogni... 3 giorni dalla partita bene o male della nazionale faremo un commento tecnico sui nostri giocatori, sui nostri ragazzi presenti nelle varie sedi d'Europa, e soprattutto speriamo che parleremo di Italia fino alla finale e oltre.
Speriamo di portare fortuna. Una fortuna reciproca.
Esatto, una fortuna reciproca che non guasterebbe, e soprattutto cercate di condividere il nostro podcast tra voi amici ascoltatori di calcio o altri, ci dareste una grande mano e noi daremo una grande mano anche appunto alla nazionale ad andare avanti, e quindi un minimo dovessimo sollevare quella coppa ci dovrebbero essere anche le nostre facce.
Esatto, i nostri nomi scritti in piccolo sotto.
Esattamente. Allora, è quasi finita la puntata. C'è una rubrica, però, l'unica rubrica di questo podcast, che è la domanda scomoda. Che cos'è la domanda scomoda? La domanda scomoda è quella domanda che viene fatta a uno dei due speaker, in questo caso oggi la farò io a Fabio, in cui ovviamente è fuori dalla scaletta, perché noi un minimo dobbiamo rispettare una scaletta, quindi è fuori dalla scaletta... E bene o male ti mette nella posizione complicata di rispondere, di dare una risposta.
Quindi tutto live, non c'è niente di preparato.
Tutto live per noi due, perché comunque stanno ascoltando. Anche se la puntata di oggi qualche domanda scomoda già ce l'ha avuta.
Sì, Io sono pronto.
Allora, si sta parlando tanto di valzer panchine. Valzer panchine perché c'è chi cambia squadra, c'è chi se ne va, c'è chi lascia definitivamente. Ora, se dovessimo chiudere il cerchio e rimanere in Italia, Conte si parla che bene o male non riesce a trovare l'accordo con Zhang, lui vorrebbe dei top, ma attualmente l'Inter ha qualche problema finanziario. Quindi io ti faccio questa casistica gigantesca proprio. Ci sei?
Sono pronto.
Conte ha bisogno dei top. Alcuni sono intoccabili, ma lui dice quello che voglio non me lo potete dare. Devo tornare, come dire, nel porto sicuro. E domani mattina è qui, a Torino. Cosa
non
farebbe?
Succederà mai.
Non succederà mai. Ma metti caso che possa succedere. Che cosa farebbe Conte? Se tu in questo momento sei Antonio Conte, arrivi alla Juve, che cosa fai sapendo comunque quello che il ciclo che avevi iniziato, come lo hai finito, come sei ritornato in Italia e soprattutto come sei ritornato alla Juve? Cioè tu che cosa faresti? E soprattutto, sempre rimanendo in Italia, salvo questa cafonata con Conte, tu tra i nostri allenatori chi ci vedresti bene e perché proprio Pippo Inzaghi?
Allora, prima cosa, fossi Conte mi porterei questi 100 euro, questa volta me li porterei da casa, così se Agnelli mi invita a cena non devo pagare solo con 10 euro. Ma vabbè, battuta a parte, io credo che Antonio Conte rimarrà saldamente all'Inter, troveranno alla fine un accordo, anche se posso dirti che trovo un po' fuori luogo il fatto che tutti gli anni debba essere messo in discussione batter casa al presidente per avere una squadra migliore, un ingaggio migliore. Cioè, hai firmato un tuo contratto, rimani al tuo posto e fine. E onoralo.
Su quello concordo.
Ci sta che come mentalità lui voglia sempre migliorare, avere una squadra sempre migliore e puntare sempre più in alto. Però non è che tutti gli anni puoi andare a batter cassa. Quindi, detto questo, abbiamo stabilito che Conte non verrà mai alla Juve, rimarrà all'Inter. Penso che il nuovo allenatore, penso e spero e mi auguro che il nuovo allenatore della Juve sarà
Zinedine
Zizou. E invece, per quanto riguarda il valzer degli allenatori, penso che al Real andrà Allegri, come detto. Mourinho sappiamo che è dalla Roma. Pioli verrà confermato. Penso che al Toro andrà Pippo Inzaghi.
Secondo me ha il dente avvelenato nei confronti del Toro e quindi non credo che verrà mai. Ma la mia domanda era riferita alla Juve. Attualmente un tecnico che sta andando a discutere è Rino, il nostro Rino Gattuso. Io lo vedrei bene,
no,
sulla
ma assolutamente
della
no.
Juve
sarebbe, diciamo, molto bello a livello di suggestione, però non penso che possa far bene per farci vincere questa Champions.
Non quest'anno, no. Non quest'anno, per la Champions,
non
no.
Quest'anno.
Però secondo me il Napoli avrebbe potuto tranquillamente combattere per il secondo posto se avesse avuto tutti i giocatori a disposizione durante l'anno. Gattuso ha fatto bene e infatti è uno assolutamente dei più contesi.
Sì, assolutamente, Gattuso stagione straordinaria. Spiace per come è stato liquidato da Aurelio.
Quello sì, ma sei un falso che ti spiace per la partita di ieri.
No, non mi spiace assolutamente. Assolutamente. Cioè, ieri praticamente ho fatto zapping, ho consumato il telecomando. Non so come siano ancora vive le pile. Quindi assolutamente non mi spiace.
Va bene, per questa prima puntata è tutto. Noi vi ringraziamo per averci scelto come vostra unica informazione.
Compagnia aerea,
unica informazione di calcio, ma no. Capiamo che non l'avete fatto e vi diamo tutte le ragioni del mondo. E niente, ci risentiamo la prossima settimana per la seconda puntata di Coppia da Derby, un prospetto per gli europei. E dato che noi facciamo la chiacchiera da bar, qualcuno deve pagare il conto e quindi... Io, perché il Toro ha fatto una stagione peggiore rispetto alla Juve, quindi per la prima volta pago io.
Mi sembra una buona idea.
Vi ringraziamo per averci scelto e vi auguriamo una buona giornata o serata in base all'orario in cui ci state ascoltando.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!